Buonasera a tutti, ben arrivati. Io vi presenterò questa sera e domani sera qualche pensiero sulla Evangelii Gaudium, su questa esortazione apostolica di Papa Francesco e un po' mettendo a fuoco il tema della evangelizzazione nella Evangelii Gaudium. E stasera vi dirò tre parole. Domani sera altre due, quindi cinque in tutto. E alcune di queste parole le conoscete già, sono scontate, sono quasi banali e questo insomma ci consola, cioè non abbiamo l'obbligo sempre nella Chiesa di essere assolutamente originali e assolutamente fantastici. Qualche volta possiamo semplicemente ripetere quello che altri hanno detto, e questo vale anche per Francesco, che ha ripetuto, ecco, in parte alcune osservazioni che vengono un po' da lontano. Le tre parole di questa sera sono contesto, orizzonte e la terza parola è condizione. Il contesto che Evangelii Gaudium ha presente, quindi che il Papa ha presente quando ha scritto questa esortazione apostolica, le condizioni per evangelizzare oggi e, prima delle condizioni, il contenuto di questa evangelizzazione. Allora, proviamo a vedere. Il contesto, prima parola. L'immagine che mi viene in mente è, nella mia biografia personale, non preoccupatevi, non sarà troppo apocalittico, però un po' sì, poi è buio, appena piovuto, quindi insomma c'è un po' questa atmosfera da Batman, da film di Batman fondamentalmente, però la prima immagine che mi viene in mente è terremoto. La Chiesa in questi anni, non solo recenti, ha vissuto un vero e proprio terremoto. E se penso alla Chiesa dove io ho fatto per anni il seminarista, cioè Bondanello, prima poi di venire nel 2003 a Frassino e cominciare i miei giri, nella Chiesa di Bondanello il terremoto del 2012 ha fatto crollare il campanile. C'è un'immagine, se volete, anche simbolica, ha fatto crollare quello che era il simbolo, o rimane nell'immaginario di tanti, il simbolo della Chiesa. Una Chiesa al centro del paese, un campanile ben visibile che sottolinea sostanzialmente l'alleanza tra il mondo religioso e il mondo civile. Io credo che dalla morte di Carlo Magno questa alleanza non ci sia più stata nella sostanza, però ci abbiamo impiegato un po', ecco, a capirlo. Cioè, Evangelii Gaudium è davanti e presenta e ha in mente un contesto nel quale è finito, ed è finito da tempo, quello che viene chiamato il cristianesimo sociologico. Cioè, il cristianesimo dove la dimensione religiosa e la dimensione civile erano, se non proprio marito e moglie, erano buoni amici, erano fidanzati. Si guardavano con simpatia. Noi siamo a un passo, o a qualche passo, se vogliamo essere ottimisti, dalla fine di questo tipo di cristianesimo. Anche perché viviamo in un mondo dove la parola pluralismo è una parola che abbiamo ben presente. Pluralismo religioso, culturale, addirittura, sapete, pluralismo di tipo etico. Anche la morale oggi non è più una sola, ma ce ne sono tante di diversi tipi. Volendo usare un'immagine di un sociologo che parlava della Chiesa, diceva così: i cristiani sono partiti come il lievito, poi a un certo punto sono diventati la pasta, ok? Cioè qualcosa di un po' più ciccioso, cioè un po' più presente, ok? E adesso devono abituarsi a tornare il lievito, perché la pasta è un'altra cosa, sta da un'altra parte rispetto a dove il Vangelo guarda. Il problema è che Di fronte a questo, Evangelii Gaudium come prima cosa ci invita a non vivere con nostalgia. Quando il Papa dice noi dobbiamo passare da una pastorale di conservazione a una pastorale missionaria, in questa parola conservazione il Papa ci mette la nostalgia, cioè significa dobbiamo abbandonare la convinzione che dobbiamo moltiplicare i nostri sforzi per rifare quello che c'era prima, fondamentalmente. Rischia questo non solo di non portarci da nessuna parte, ma di paralizzarci. Un'immagine bella che mi è venuta in mente mentre scrivevo questa cosa qui, se vi ricordate, è la moglie di Lot, che mentre scappa da Sodoma in distruzione si volta indietro, nostalgica della casa che sta perdendo, e cosa succede a questa povera donna? Diventa una statua di sale. La nostalgia la paralizza. Dice Francesco che di fronte a questo contesto l'atteggiamento giusto non è quello della nostalgia, ma è quello della proposta. La fine del cristianesimo sociologico, che per alcuni è una tragedia, per altri è qualcosa che già da tempo si conosce, sta facendo sparire qualcosa e facendo apparire, secondo Evangelii Gaudium, qualcosa di molto più bello, di molto più grande, di molto più importante. L'importante, dice Francesco, che il nostro essere lievito, se vi piace un altro termine sociale, minoranza, non venga mai percepito come una minoranza setta, cioè stiamo vicini, stringiamoci bene, così stiamo tanto bene tra di noi. La minoranza setta è la minoranza che diventa impermeabile a tutto quello che c'è fuori. Peggio, dice Francesco, attenzione a non diventare una minoranza contro. Anche questa è una tentazione terribile, che spesso si traduce in un malcelato tentativo di nascondere la nostalgia. Si stava meglio quando si stava peggio. E allora la Chiesa oggi, fin per carità, i preti oggi, fin per carità, i giovani oggi, fin per carità, vi dicevo una volta in omelia qua, attenzione alla logica del disastro. È tutto un disastro. Okay? Noi non siamo minoranza setta, dice Francesco, non siamo minoranza contro, ma siamo minoranza per, sempre per, pro, a vantaggio del tempo in cui viviamo. Poi è anche vero, e così finisco già questo primo punto, è anche vero che dire che siamo a un passo dalla fine del cristianesimo sociologico significa anche dire che questo cristianesimo non è ancora finito. E questo significa dire che nelle nostre comunità ci sono delle persone che a questo cristianesimo sociologico si attaccano in una maniera importante, usando una brutta immagine, ma non vorrei stimolare il vostro appetito, ma poi si mangia, non temete, si attaccano come delle cozze allo scoglio, cioè sapete qualcosa che una volta che è lì non va più via. Allora attenzione anche qui, l'unica cosa da fare, da non fare, è quella di dire non avete capito niente, non vivete più i tempi di oggi, mollate, ok? Non fate le cozze. Anche qui, attenzione a non confondere, questo atteggiamento con un atteggiamento non ecclesiale, e dall'altra parte, quindi non vivere sostanzialmente l'effetto polverone, cioè la nebbia, il polverone che si alza quando il campanile crolla, che magari dà l'illusione che il campanile sia ancora in piedi, dall'altra parte però che questo blocchi che sono ancora presenti, attaccati a un cristianesimo di tipo sociologico e che lo vorrebbero così tanto, non diventano nella Chiesa, nella comunità cristiana, un effetto miraggio. Cioè facciano vedere una Chiesa che non è più data nel contesto dove ci troviamo. Secondo passaggio. L'orizzonte. Il contesto, un terremoto da non guardare con nostalgia e con disperazione, ma nell'atteggiamento della proposta, nell'atteggiamento di una minoranza per. Secondo passaggio, l'orizzonte. E sull'orizzonte qui ci sono alcune cose che secondo me Evangelii Gaudium riprende e sono per me estremamente liberanti. La prima cosa, che in realtà non inventa Evangelii Gaudium, ma è già detta dal Vaticano II, cioè da Gaudium et Spes, al numero 22, non dimentichiamo mai che la Chiesa non evangelizza in senso proprio, cioè non dona la fede in senso proprio, ma la Chiesa è testimonianza della fede. Cioè, mi spiego, chi dona la fede nella storia è lo Spirito Santo. E lui rimane l'autore della fede nell'umanità. E il Vaticano II dice che questa fede è donata a tutti gli uomini sulla terra. Cioè, a tutti gli uomini lo Spirito Santo dona la possibilità di incontrare, anche se in maniere che non capiamo bene, che non riusciamo a comprendere in modo perfetto, dona la possibilità di fare l'incontro con la Pasqua del Signore Gesù. È lo Spirito che dona la fede, non la Chiesa. E che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi non siamo persone che hanno la responsabilità di arrivare a tutti, perché a tutti c'è già arrivato lo Spirito. Noi, semmai, rendiamo possibile qualche volta, o cerchiamo di rendere possibile, e rendere possibile vuol dire a volte anche rendere più consapevole, ok? Quello che esiste già. E che cosa esiste già? Che queste persone dallo Spirito sono state messe in contatto col mistero pasquale di Gesù. Questo, e adesso ci arriveremo, non vuole essere un tiriamo i remi in barca, né? Tanto ci pensa lo Spirito, lui le cose le fa bene, puntualmente, quindi noi che ci stiamo a fa, ok? Questa è l'obiezione che vedo nei vostri occhi mentre vi guardate sgranandoli, ok? Ma ci arriviamo. Ma quello che Evangelii Gaudium, e prima di Evangelii Gaudium il Concilio, volevano dire questo, che l'evangelizzazione non è una questione di ansia. Il criterio fondamentale, l'atteggiamento fondamentale con cui si evangelizza non può essere quello dell'ansia. Oddio, cosa succede? Cosa succede? Che se non ci arrivi tu, c'è già arrivato lo Spirito. Comunque, questo, ed è un passaggio ancora più importante, rende, attenzione adesso, qualcuno di voi salterà sul banco, ma lo faccio anche per tenervi un po' svegli, perché qui si sta bene, c'è caldo, siamo seduti, la voce di Don Manuel è calda e profonda, quindi tende a assopire, ok? Adesso con questo che vi dico saltate un po', ricordatevi sempre che nella prospettiva cristiana la fede è un non necessario. La fede resta sempre non necessaria. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la mia adesione esplicita a Gesù Cristo, quella che noi chiamiamo la fede cristiana, non è la condizione necessaria per cui Gesù mi voglia bene. Cioè, che io creda in Lui, o o che io non creda in lui, Gesù mi ama lo stesso. Gesù è morto comunque per me. Gesù nel suo amore vive la disponibilità assoluta a salvarmi. Ripeto, questo atteggiamento di Gesù non deriva dal fatto che io gli credo, che io mi fido, che io lo accolgo, è oggettivo, perché la croce è oggettiva come mistero, prima che essere soggettiva in noi. Questo è importante perché ci aiuta a dire quello che ho già detto prima, che fuori dalla Chiesa e fuori dall'attività della Chiesa esiste, c'è e va comunque riconosciuta la salvezza. Ecco perché il dialogo con quelli che sono fuori dalla Chiesa è fondamentale, fa bene a noi, eh? Non è che diciamo così dialoghiamo, così li portiamo a casa nostra. Se avviene, bene. Se diventate santi evangelizzatori, vi ricorderemo sul calendario, diremo la messa per voi, perché vi faranno sicuramente santi. Nel caso in cui non capiti, ricordatevi che l'amore di Gesù non è condizionato dal nostro credere in Lui. A questo punto, dicevo, se questo è vero, lo Spirito Santo si muove prima della Chiesa e prima della nostra opera e dà la possibilità a tutti, per vie misteriose, di incontrare il mistero pasquale di Cristo, mistero salvifico. Secondo passaggio, se l'amore che Dio ha per noi è previo, è fondamentale, nel senso che è da fondamento rispetto alla mia fede, domanda, quella che facevo prima, ma noi che cosa ci stiamo a fare qui? Cioè, perché parliamo della Evangelii Gaudium e della evangelizzazione, se ci pensa tutto lo Spirito e la fede non è necessaria? E rispondo, perché di fronte a questa domanda non saprei cosa dire, e rispondo come ha risposto Paolo VI, che di teologia ne sapeva tantissimo. Una delle encicliche che Evangelii Gaudium cita di più è Evangelium Nuntiandi di Paolo VI, pensate, un'enciclica del 75, io avevo 2 anni nel 75, qualcuno non era ancora nato forse nel 75, beh no, chi è che non era ancora nato nel 75? Beh no dai, meno male che c'è qualcuno che non era ancora nato, no perché altrimenti, insomma, caro il mio campanile che va giù. Allora, Paolo VI diceva così, numero 80 di Evangelii Nuntiandi: non sarà inutile che ciascun cristiano e ciascun evangelizzatore approfondisca nella preghiera questo pensiero. Gli uomini potranno salvarsi anche per altri sentieri, grazie alla misericordia di Dio, benché noi non annunciamo loro il Vangelo. Ma potremmo noi salvarci se per negligenza, per paura, per vergogna, ciò che San Paolo chiamava arrossire del Vangelo, o in conseguenza di idee false, trascuriamo di annunciarlo? Il pensiero di Paolo VI è chiaro ed è ripreso tale e quale da Francesco. Dio può salvare benissimo al di là dell'azione della Chiesa, al di là del nostro annuncio. Ma se noi non annunciamo, possiamo dirci salvati? E non perché se siamo pigri Dio è cattivo e ci butta all'inferno, ma perché la prova che siamo salvati è che non teniamo per noi colui che abbiamo incontrato. Cioè, capite, l'annuncio, dice Francesco, e è prima di lui Paolo VI, fa bene a chi lo fa, cioè fa bene a noi. prima che guardare i frutti possibili che questo annuncio può ottenere nella storia, nella società, eccetera, eccetera. Perché allora si annuncia? Per gioia, dice Francesco, Evangelii Gaudium, per gioia. Si annuncia perché si è contenti dell'incontro che si è fatto e per amore, quell'amore che non ama convincere per forza, ma desidera condividere. C'è un bel proverbio ebraico che dice questo: nella lettura della Torah la prima cosa è il piacere. Cioè la Bibbia si legge perché ti fa piacere, perché è una soddisfazione, perché ti dona gioia. Poi dal piacere arriva lo studio e dallo studio arriva l'insegnamento. Ma il primo atteggiamento verso la Torah è il piacere. Potremmo dire, parafrasando, si evangelizza perché si è contenti. Si è contenti di che cosa? Dell'incontro che hai fatto con il tuo Salvatore. Da questa gioia nasce la carità, l'amore di condividere con altri quello che tu hai vissuto. Vi dicevo, senza ansia. Oddio, se non arrivo io, i miei cresimandi che adesso appena faranno la cresima diventeranno degli ectoplasmi della nostra comunità, non ci saranno più, no, speriamo di no, non tutti almeno, ok? Come facciamo a riprenderli? Ecco, vedete l'ansia, che non significa non fare la tua parte, ma ricordarti che tu vieni in seconda battuta, e vieni in seconda battuta innanzitutto come una persona che è contenta, non come una persona che è avvelenata, che tira dietro ai cresimandi e soprattutto alle loro famiglie strali avvelenatissimi. Questi genitori che non capiscono niente. Meno male che non tutti i genitori riescono a leggere nelle nostre menti, perché chissà cosa potrebbero pensare di noi. Meno male che tutti i cancheri che tiri non sempre arrivano a destinazione. Saresti un serial killer, ok? Ripeto, non significa menefreghismo, significa consapevolezza che la fede non la doniamo noi, che la salvezza non la doniamo noi, che in prima battuta viene l'opera dello Spirito di Dio, che la fede non è necessaria, ma che noi siamo contenti di raccontare quello che è stato il nostro incontro con Cristo e amiamo condividerlo. Ultimo passaggio, e così mi fermo. Il contesto, l'orizzonte, le condizioni. Quando evangelizzare? Ma io credo che Coelet dice c'è un tempo per ogni cosa, vi ricordate? Coelet 3. Credo che, se mi passate questa immagine che sa ancora un po' di terremoto, le condizioni migliori per evangelizzare avvengono in quei tempi che io chiamerei le crepe. A proposito di terremoto, vi dicevo. Cioè, ci sono delle situazioni, dei passaggi nella nostra vita che rappresentano non semplicemente delle fratture, ma una crepa, che cos'è? È una ferita, è un'apertura in una roccia, in un muro, è in una strada asfaltata, eccetera, eccetera. E questa crepa può essere una crepa per difetto o una crepa per eccesso. Cioè, mi spiego in altri termini: quando la vita delle persone è in equilibrio perfetto, ci sono alcune persone che sembrano dei gas inerti, avete presente come l'elio, il krypton, l'argon, cioè che ci potrebbero bombardare di notte gli alieni, ma sostanzialmente si va avanti, ok? Quando la vita è in equilibrio, perfetto, noi non sentiamo generalmente bisogno di niente. Non abbiamo bisogno di aggiungere, non abbiamo bisogno di togliere, abbiamo bisogno che questa situazione si conservi. Non so, una famiglia si sposa, questa è una storia vera, una famiglia si sposa, dopo un po' di tempo lei rimane incinta, una coppia di gemelli. Dopo qualche anno, 4 anni, lei rimane ancora incinta, un'altra coppia di gemelli. E che il papà mi ha detto, direi che siamo a posto. In realtà è rimasta incinta ancora la signora e sono nati 3. Quindi, sì. Quindi, insomma, è una squadra di calcio fondamentalmente. Però, ecco, diciamo, credo che dopo 7 figli si sia raggiunto un equilibrio. 7 poi è un numero biblico, quindi direi che siamo a posto. Quali sono queste crepe? Vi dicevo, alcune crepe in eccesso. Quando una persona percepisce nella sua vita un di più gratis, per esempio, penso a un adolescente o a un giovane, un amore che si affaccia all'improvviso nella vita di un giovane, un figlio che nasce. È una crepa, è una rottura, è un'apertura, ma capite, in questo caso in eccesso, è un di più, non solo un di più fisico, ma è un di più spirituale. Da sposo, da sposa, diventi padre e madre, cambia il tuo nome, ok? Oppure a volte una causa che appassiona, una cosa bella che sorprende. Queste cose disequilibrano la vita. Oppure, come sapete, qui faccio senza fare un elenco particolarmente lungo, cause crepe per difetto. Quali sono? Una perdita di tutti i tipi, una situazione di solitudine, un fallimento, una malattia. Ecco, queste il Papa le chiama soglie possibili di fede. Soglie possibili di fede. Una domanda che vi faccio anche poi per il confronto, se la volete prendere, è quali potrebbero essere, secondo noi, le soglie possibili di fede. Cioè quelle situazioni di crepa dove l'annuncio del Vangelo può davvero, forse in modo un po' più profondo, attecchire. A me ne erano venute in mente alcune, ma proprio così in generale. Potete prenderle se possono aiutarvi nella discussione o nella preghiera, o toglierle o aggiungerne delle altre. Una prima soglia a me è venuta in mente generare, ma collegato a questo, lasciar partire. C'è l'esperienza di uno che diventa genitore, ma di un genitore che lascia andare i suoi figli. Magari perché questo figlio va in un'altra città a studiare. Magari perché questo figlio e questa figlia si sposa. Che non vuol dire che smetti di fare il genitore, ma che sei chiamato a lasciare andare tuo figlio. Che cosa vuol dire questo? È una crepa nella vita di un genitore, questo, soprattutto della mamma media italiana nei confronti del figlio maschio medio italiano. Altra cosa, l'errare è una crepa. Attenzione, qui non intendo nel suo doppio significato. Errare come ricercare, quando uno ricerca è in una situazione di crepa. Altrimenti non cerca, se è in equilibrio non cerca, ma errare nel senso anche di sbagliare. La teologia dell'errore. Perché non permettiamo più alle persone di sbagliare? Perché siamo ossessionati che una persona che abbia raggiunto un certo ruolo nella società civile, a meno che non sia proprio un mascalzone, non possa avere difetti ed errori? Don Gianni una volta mi citava un dialogo che aveva fatto con un altro prete: c'è un modo di intendere la chiarezza che è luciferino, che è diabolico, non c'è un umano senza errore, senza la possibilità di concedere un errore. Legarsi, lasciarsi, essere lasciati, un'altra crepa. Appassionarsi e compatire, per esempio il lavoro, il volontariato. Sperimentare la fragilità, sperimentare non la morte, ma il morire, cioè che siamo in cammino verso quel punto lì. Poi qui c'è la foto del Papa che vi fa, ok, né, per quello che vi attende. Allora, io per stasera mi fermo qui, vi chiedo scusa se sono stato molto molto lungo e prolisso, però credo che il messaggio di Evangelii Gaudium resti profondamente positivo. Domani lo approfondiremo un po' di più, nel non avere paura del contesto, nell'essere felici sostanzialmente di un orizzonte che ti chiama alla gioia, alla carità e alla libertà dentro le crepe dell'esistenza, che senza che le andiamo a cercare tante volte si affacciano nella nostra vita e nella vita degli altri come soglie di annuncio di fede possibile.